Mentre stavamo cantando, proprio lo Spirito Santo mi faceva sentire di ministrare in maniera particolare stasera nell'aspetto della speranza, perché quello che ho sentito molto forte è come se ci fosse proprio una grande mancanza di speranza, anche nella vita di chi crede, nella vita di chi ormai magari è da anni che va avanti nelle vie del Signore. E a volte non ci rendiamo conto, ma la speranza che reputavamo naturale comincia a diventare disperazione, cioè non riusciamo più a vedere. Vorrei leggere qualcosa con voi, dal libro del profeta Geremia al capitolo 29. Geremia capitolo 29 dal versetto 11 in poi. Il Signore mi ha dato alcune parole specifiche proprio per questa serata. Dice così Geremia 29, 11: poiché io conosco i pensieri che ho per voi, dice il Signore, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro è una speranza. Mi invocherete e verrete a pregarmi ed io vi esaudirò, mi cercherete e mi troverete perché mi cercherete con tutto il vostro cuore ed io mi farò trovare da voi. È talmente importante comprendere qual è il messaggio di Dio per la nostra vita. E questo messaggio di Dio non è per quelli che vanno in chiesa, non è per gli evangelici, per i cattolici, non è per i credenti, è per l'intero genere umano. Più di 7 miliardi di persone, questo è un messaggio che ogni persona sulla faccia della terra dovrebbe ascoltare. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male, per darvi un futuro ed una speranza. Le cose più terribili che a volte le persone fanno è proprio a causa della mancanza di speranza. Quella che viene definita la disperazione, cioè una mancanza di speranza. La incapacità di saper vedere oltre. Quando ormai le situazioni diventano quasi insormontabili, diventano come montagne, come giganti, le persone non hanno più speranza, cioè non riescono a vedere oltre. E il problema fondamentale, molto spesso, nella stragrande maggioranza dei casi di suicidio, casi di atti proprio estremi, il problema non è il problema, ma il modo in cui lo si interpreta. Molto spesso il problema non è il problema in se stesso, ma il modo in cui lo si affronta, il modo in cui lo si vede. Quando c'è un problema davanti e non c'è la capacità di vedere oltre il problema, allora il problema non è quello che sta davanti, ma è il fatto di non saper guardare oltre. E quando non c'è la speranza, quando non c'è la capacità di guardare oltre, subentra la disperazione. La disperazione porta le persone a togliersi la vita. La disperazione porta le persone a fare delle azioni estreme. E voglio parlarvi di speranza stasera. Perché noi abbiamo un concetto così sbagliato della speranza. L'autore della speranza è proprio il nostro Padre Celeste. Io conosco i pensieri che ho per voi, pensieri di pace e non di male. Per darvi un futuro e una speranza. Un giorno Gesù fece una dichiarazione talmente potente che delineò con delle parole quella che era la situazione spirituale. Lui ha delineato con delle parole ciò che è luce e ciò che è tenebre, ciò che viene da Dio e ciò che non viene da Dio. Un giorno Gesù disse queste parole: il ladro, parlando del diavolo, non viene se non per rubare, uccidere e distruggere. Ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Gesù ha stabilito che tutto quello che nella nostra vita porta un senso di furto, qualcosa quando ci sentiamo che qualcuno ci sta derubando di qualcosa, tutto ciò che causa morte, tutto ciò che causa disperazione, tutto ciò che causa una perdita, non viene da Dio. Sono delle parole molto dure, e molto dirette, molto chiare, ma noi vediamo quando Gesù ministrava nella vita delle persone, Gesù non metteva le malattie, Gesù guariva dalle malattie. Amen. Gesù non lasciava le persone con dei dubbi, Gesù dava speranza e riabilitava le persone. Quanti posseduti, persone che avevano problemi spirituali, prostitute, donne che avevano una vita molto difficile, molto particolare, i lebbrosi, uomini che erano stati, uomini o donne che erano stati letteralmente messi di lato e che dovevano vivere con altri, con altre persone della stessa malattia, arrivava Gesù e la situazione cambiava. Amen? I sordi udivano, i ciechi vedevano, gli zoppi camminavano, e i lebbrosi venivano mondati, le persone che avevano problemi spirituali venivano liberati, i morti risuscitavano, il Vangelo del Regno era predicato ai poveri. Quando arrivava Gesù, ogni cosa cambiava. Avete mai visto qualche situazione nei Vangeli dove Gesù si rifiutava di fare qualche miracolo? Avete mai letto qualcosa del genere? Gesù non ha mai, mai rifiutato un intervento nella vita di qualcuno. E non importa chi fosse, non importa da dove veniva, non importa qual era l'estrazione sociale dalla quale venivano, non importa se erano poveri, ricchi, se erano giudei, se erano gentili, se da qualunque parte, non importa qual era il loro passato, quando qualcuno gli chiedeva aiuto, Gesù stendeva la sua mano e faceva un miracolo. Amen? Quando arrivava Gesù, tutto cambiava, la vita delle persone veniva rivoltata come un calzino. C'era solo una categoria di persone che si arrabbiava: i religiosi. Proprio non ci calava, proprio Gesù era, ci arrestava qua. Ma leggete un attimo, leggiamo i Vangeli e ci rendiamo conto che ogni volta che qualcuno gli chiedeva di fare qualcosa, Gesù era sempre disponibile. Quando arrivava Gesù, arrivava la speranza. Quando arrivava Gesù, le persone sapevano che ogni cosa era possibile. Amen. La speranza è qualcosa che ci permette di continuare ad andare avanti, nonostante tutto attorno a noi ci dice non è possibile. Ebrei 11:1 dice una cosa molto importante, dice: la fede è certezza di cose che si sperano. La fede è certezza di cose che si sperano. Ed è importante che noi riusciamo a definire che cosa sia la speranza. Perché sapete, noi abbiamo un concetto molto sbagliato della speranza. Per noi la speranza è un punto interrogativo. È vero o no? Speriamo che domani faccia bel tempo. Speriamo che i nostri figli vengano promossi a scuola. Speriamo che quella lettera venga letta da quel datore di lavoro. Speriamo che i miei figli possano prendere un posto di lavoro. Speriamo che le cose in Italia vadano meglio. Speriamo. È un continuo punto interrogativo. Quindi quando noi leggiamo l'espressione, la frase, la fede è certezza di cose che si sperano, in realtà è un controsenso, perché non puoi avere certezza di qualcosa di cui non hai certezza. Il problema fondamentale sta nel fatto che il nostro concetto di speranza è sbagliato, perché nella Bibbia quando si parla di speranza non si parla di qualcosa che forse deve accadere. Nella cultura ebraica la speranza non è un punto interrogativo, la speranza è un punto esclamativo. La parola speranza può essere tradotta anche con la frase, con la parola un obiettivo, una meta, qualcosa che Dio ha stabilito nella tua vita. La fede è certezza di qualcosa che Dio ha detto che farà. Amen. La fede è certezza di un obiettivo che Dio ha stabilito per la mia vita, perché la Bibbia dice che colui che ha iniziato un'opera buona in noi la porterà a compimento. Questa è la speranza.
Amen.
Io so che quello che Dio mi ha detto è vero, perché Dio non è un uomo, perché Dio non può mentire, perché Dio è fedele. Anche se noi siamo infedeli, Lui rimane fedele, perché non può rinnegare se stesso. Quindi la fede è certezza di qualcosa che Dio ha detto che Lui farà. Quindi la mia fede è la certezza su qualcosa che Dio ha stabilito. Ricordate Paolo un giorno ha scritto: siamo salvati in speranza. E qui i religiosi dicono sempre: vedi, speriamo che siamo salvati. Ma Paolo non stava dicendo speriamo che io me la cavo, come disse qualcuno. No, Paolo dice: anche se non vediamo fisicamente la nostra salvezza, noi sappiamo che c'è, perché Lui ce l'ha promesso.
Amen.
I nostri occhi in questo momento non la vedono in maniera fisica, ma il nostro cuore sa che quello che Dio ha promesso e Dio ha stabilito un giorno accadrà. Allora la speranza che cosa è in realtà? La speranza è qualcosa che Dio ha posto davanti a noi. La fede è certezza di qualcosa che Dio ha stabilito per la nostra vita. E voglio leggere insieme a voi questi passi. Guardate insieme a me in Ebrei al capitolo 6. Di alla persona accanto a te per favore: Dio vuole incoraggiarti questa sera. Dio vuole che abbiamo un grande incoraggiamento questa sera, ognuno di noi. Noi dobbiamo uscire da questa riunione incoraggiati, dobbiamo uscire da questa riunione pieni di speranza, sapendo che il nostro Padre Celeste è fedele e che nessuno può fargli cambiare idea su di te.
Amen.
Neanche tu.
Amen.
Non è bella questa notizia? Tu non riuscirai a fare cambiare idea a Dio, neanche con i tuoi errori e con i tuoi peccati, perché Lui non ti ama per quello che fai. Lui ti ama da prima che tu nascessi.
Amen.
E Lui ha stabilito il suo destino per la tua vita prima che tu arrivassi a Lui. E i suoi doni e la sua vocazione sulla tua vita sono senza pentimento. Quindi tu non riuscirai a fargli cambiare idea nella maniera più assoluta. Lui è fedele e Lui andrà avanti.
Amen.
Amen? Le circostanze, sappi che le circostanze attorno a te, che tutto quello che accadrà è che neanche tu riuscirai ad impedire il suo piano nella tua vita. Grazie per l'entusiasmo, ragazzi. Ebrei, capitolo 6, versetto 10, dice così: Dio infatti, anzi leggiamo dal verso 9, ora carissimi, anche se parliamo così riguardo a voi, siamo convinti di cose migliori che riguardano la salvezza. Dillo alla persona accanto a te: ci sono cose migliori per te. Sono cose migliori per te. C'è quello che dice: l'ho capito. Dio infatti non è ingiusto da dimenticare l'opera vostra e la fatica d'amore che avete mostrato per il suo nome con i servizi che avete reso e rendete tuttora ai santi. Questo è un concetto molto importante, perché la Bibbia ci dice una cosa bellissima, dice che quando noi confessiamo il nostro peccato, Egli è fedele e giusto da perdonarci e da purificarci da ogni iniquità. Vero o no? La Bibbia dice che Lui dimentica i nostri peccati. Lui dimentica i nostri peccati. È scritto in Geremia, è scritto in Ebrei. Lui li dimentica. Come fa non lo so. Lui è Dio, può fare quello che vuole e lo sa fare bene. Lui dimentica i nostri peccati. Glieli puoi ricordare quanto vuoi, non li ricorderà. Ma come? Ma io ho fatto... Guarda qua, non trovo niente. Il tuo curriculum, il tuo fascicolo è pulito. Ma la Bibbia dice anche un'altra cosa. Lui non è ingiusto da dimenticare le tue opere buone.
Amen.
A volte noi crediamo che un peccato possa annullare una vita fatta di sacrifici e di buone opere. Un tuo errore, un tuo sbaglio non potrà mai cancellare tutte le cose buone che tu hai fatto.
Amen.
Davanti a Lui. Ed è straordinario, perché la Bibbia dice che Dio dimentica i nostri peccati, ma non dimentica le nostre buone opere. Dio è giusto da dimenticare i nostri peccati, ma non è ingiusto da dimenticare le nostre opere buone. Non è una bella notizia questa qua? Lui non ti farà pagare gli errori che hai fatto, perché sennò altrimenti dovrebbe benedirti per tutte le cose belle che hai fatto. Ma siccome il suo rapporto con te non è sulla base delle tue opere, è sulla base del suo amore, Lui non ti benedice perché tu fai bene, Lui ti benedice perché ti ama. Lui non ti maledice perché fai male, Lui ti benedice perché ti ama. E un giorno Dio sconvolse la mia vita nel 2009, quando Lui mi disse: tu non puoi farmi cambiare idea su di te.
Amen.
Perché il mio amore per te non dipende da te. Ricordo quando Dio cominciò a parlarmi sulla sua grazia nel 2009, la mia vita fu sconvolta da queste parole. Lui iniziò in questo modo: la mia benedizione sulla tua vita non dipende da te.
Amen.
La mia benedizione sulla tua vita dipende dal fatto che io ti amo. E qualunque cosa tu farai, non cambierà mai la mia idea su di te. Così come non è mai cambiata la mia idea per le cose buone che hai fatto, non cambierà la mia idea su di te per le cose cattive che tu potresti fare. Il mio amore e la mia benedizione su di te dipendono da me. Io ti ho benedetto prima che tu nascessi. Può piacere o non piacere queste frasi, ma quando andiamo a studiare, noi ci rendiamo conto che la benedizione del Padre nella nostra vita è in Cristo, non è nelle nostre opere.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Il suo amore per te è sganciato da te. È intrigante questo. Versetto 11. Desideriamo che ciascuno di voi mostri fino alla fine il medesimo zelo per giungere alla piena certezza della speranza, affinché non diventiate pigri, ma siate imitatori di coloro che mediante fede e pazienza ereditano le promesse. Quando Dio infatti fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso, dicendo: certo, ti benedirò e ti moltiplicherò grandemente. E così Abramo, avendo aspettato con pazienza, ottenne la promessa. Gli uomini infatti ben giurano per uno maggiore, e così per loro il giuramento è la garanzia che pone termine ad ogni contestazione. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili, nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma nella nostra vita, che penetra fin nell'interno del velo, dove Gesù è entrato come precursore per noi, essendo divenuto sommo sacerdote in eterno, secondo l'ordine di Melchisedec.
Amen.
Sta parlando di una speranza, ma sta parlando qui, vorrei vedere insieme a voi alcune frasi che probabilmente saranno scivolate nel dimenticatoio andando a leggere velocemente. Ma guardate qui, qua parla del fatto che Abramo non ha convinto Dio a mantenere la promessa. Era Abramo che aveva bisogno di essere certo della promessa. Dio non ha bisogno di essere certo di te. Lui ti conosce e sa ogni cosa del tuo cuore, del tuo passato. Ma Lui vuole che tu sia sicuro o sicura della certezza di quella promessa. E dice qua, al versetto 14, al versetto 13, quando Dio fece la promessa ad Abramo, siccome non poteva giurare per nessuno maggiore, giurò per se stesso. Ora puoi per un attimo immaginare e realizzare stasera che Dio guarda verso di te e ti dice: ti prometto che ti benedico. E tu dici a lui, puoi darmi un'altra garanzia, per favore? E Dio dice, se non è abbastanza la mia promessa, io intervengo con un giuramento. Io non solo ti dico che ti benedico, ma per rendere sicura questa promessa e fare in modo che la speranza prenda vita dentro di te, io giuro per me stesso che ti benedirò. E guardate qui che cosa dice. Il versetto 17. Dio, per favore, io vorrei che ognuno di voi potesse leggere queste parole come se fosse proprio un poema scritto per la propria vita, in maniera personale. Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa. Chi sono gli eredi della promessa?
Noi.
Oh. Dillo, io.
Io
sono l'erede della promessa. Così Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente, cioè Dio vuole essere con te il più chiaro possibile, in modo tale che non ci sia nessuna ombra di dubbio. Dio, volendo dimostrare agli eredi della promessa più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio, intervenne con un giuramento, affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito. Cosa sono queste due cose? Cosa sono queste due cose immutabili? Una è la promessa, due è il giuramento. Lui diede una promessa e poi ha fatto il giuramento affinché per mezzo di due cose immutabili nelle quali è impossibile che Dio abbia mentito, avessimo un grande incoraggiamento. Cioè Dio ti sta dicendo in tutti i modi possibili, figlio, figlia, io voglio che tu sia certo, che tu sia sicuro e che tu sia pienamente incoraggiato questa sera. Affinché avessimo un grande incoraggiamento, non un incoraggiamento, un grande incoraggiamento, noi che abbiamo cercato il rifugio nell'afferrare saldamente la speranza che ci è stata messa davanti. Dio, tuo Padre, vuole che tu sia incoraggiato. Dio, tuo Padre, desidera che tu abbia questa speranza in maniera salda dentro di te. È tuo padre che ti sta dicendo, io voglio incoraggiarti stasera. E voglio che la tua vita non sia più instabile, ma che tu sia fermo e sicuro. E io intervengo nella tua vita, non solo con la mia promessa, ma io giuro per me stesso che ti benedirò grandemente. Alleluia! Io giuro per me stesso, Dio è intervenuto con il giuramento. E non potendo giurare per qualcuno più grande di lui, ha giurato per se stesso. Si stava rompendo, non so. Io giuro per me stesso. Guardate qui, gli ultimi due versi. Questa speranza che noi abbiamo, dillo insieme a me, io ho la speranza. Dillo, io ho la speranza. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura. Ferma, ancora sicura e ferma, un'ancora sicura e ferma nella nostra vita che penetra sin nell'interno del velo dove Gesù è entrato come precursore per noi. Quest'estate eravamo in vacanza, eravamo in barca con alcuni fratelli che ci hanno ospitato e io ero l'addetto all'ancora. Arrivavamo in una posizione e lui mi diceva, getta l'ancora. E c'erano dei fondali abbastanza bassi, c'erano dei fondali abbastanza profondi, c'erano dei fondali fatti di sabbia, c'erano dei fondali di roccia. E dovevamo capire quando l'ancora arrivava lì, perché arrivato a fondo noi non vedevamo più l'ancora, ma avevamo la corda nelle mani. È arrivato a un certo punto, dovevamo vedere se questa ancora si era fermata, se era sicura, perché sennò con la barca andavamo, ci portava, e a volte eravamo, ci trovavamo in mezzo ad altre barche, c'era il rischio di sbattere contro altre barche. Quindi la nostra preoccupazione era quella di fare in modo che l'ancora, anche se non la vedevi, tirando con la corda, sentivi che si era incagliata, che si era incastrata, e quindi eravamo certi e sicuri e potevamo stare lì a goderci quello spettacolo. L'ancora non la vedi più. Questa speranza che noi abbiamo è come un'ancora sicura e ferma nella nostra vita che penetra sin nell'interno del velo. L'ancora non la vedi più, questa ancora è Cristo per la tua vita.
Amen.
E anche se tu non lo vedi, ma lo senti.
Amen.
Io non vedo le promesse di Dio, ma sento nel mio cuore che questa corda sta tirando, e anche se io non ho realizzato ancora la corda, non la lascio, nel nome di Gesù non la lascio, perché prima o poi arriverà a destinazione.
Amen.
Questa speranza meravigliosa che è l'ancora, la fede è la certezza. La certezza è questa corda che stai tenendo tra le mani, la certezza di qualcosa che stai sperando, che non vedi, ma che tu sai che è lì. Perché? Perché la speranza è il fatto che la fedeltà di Dio non verrà mai meno nella tua vita.
Amen.
Colui che ha iniziato un'opera buona in te la porterà a compimento. Dio questa sera vuole risvegliare questo senso di speranza dentro di noi, perché quando noi non abbiamo questa speranza non ci basterà la certezza, perché ciò che fa la differenza non è la certezza, perché se non hai speranza la certezza va nelle bugie, perché la fede è certezza di cose che si sperano, ma la paura è certezza di cose che si temono. La differenza non la farà la certezza, perché nel tuo cuore ci sarà sempre certezza per qualcosa. O della promessa di Dio o del disastro. La fede e la paura sono fatte della stessa sostanza. La fede e la paura sono fatte della certezza. Ma l'importante è dove poni la certezza. La fede è certezza in qualcosa che Dio ha posto davanti a te, che anche se non lo vedi, tu sai che è lì. La paura è la certezza di cose che temi. Ecco perché non c'è differenza tra la fede e la paura. L'unica cosa che le distingue è dove viene posta la certezza, perché la paura è fede. Noi viviamo di fede, senza che neanche ce ne rendiamo conto. Tu sei seduto su una sedia e neanche ti rendi conto. Tu vedi una sedia, hai fede, ti siedi, hai fede che quella sedia terrà il tuo peso. È vero o no? Tu hai fede che questo tetto non cada. Tu hai fede questa sera che la macchina ti porterà a casa. Questa è fede. La fede è certezza. Quando hai una malattia, devi decidere dove porre la tua fede, se nella speranza della promessa di Dio, cioè Dio ha giurato per se stesso che ti benedirà, e per le lividure di Cristo tu sei stato sanato.
Amen.
E che Lui supplirà ad ogni tuo bisogno secondo le sue ricchezze in gloria in Cristo Gesù.
Amen.
Lui si prende cura di te. Alleluia. Se non abbiamo questa speranza, saremo disperati. Quindi la nostra certezza sarà sul nulla. Ma Dio questa sera vuole dirci qualcosa di straordinario. Dice qua al versetto 17, Dio volendo dimostrare agli eredi più chiaramente l'immutabilità del suo consiglio. Cioè è come se nostro Padre continuamente trova qualunque occasione per rendere sicuro il nostro cuore. Questo è bellissimo, questo è il lavoro di un padre, quello di tenere, di rassicurare continuamente i propri figli. Non è straordinario? Tuo padre vuole stasera che tu sia incoraggiato. Che tu questa sera puoi dire, uscendo da questo luogo, io sono convinto che Dio si prende cura di me. Io sono convinto che mio padre non mi lascerà in questa circostanza. Io so che lui vede più in là, vede più avanti di me. Dice quel canto, lui vede più lontano di me. Lui sa dove io sto andando, lui sa dove io sto mettendo il mio piede, lui sa in chi sto mettendo la mia fiducia, lui sa e conosce ogni cosa. Padre, io questa sera decido di fidarmi di te, anche se le circostanze attorno a me dicono esattamente il contrario, io decido di fidarmi di te, punto e basta. Lui vuole incoraggiarti. Lui vuole darti un grande incoraggiamento. Alleluia. Un grande incoraggiamento. Lui non vuole che tu viva in maniera disperata, cioè senza speranza. Lui vuole che tu abbia questa speranza dentro di te. Cos'è la speranza? E ora concludiamo. Guardate in Romani al capitolo 5. Guardate che belle queste parole. Romani capitolo 5, dal versetto 1 al versetto 5. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace presso Dio per mezzo di Gesù Cristo il nostro Signore, per mezzo del quale abbiamo avuto anche mediante la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci vantiamo nella speranza. Tu non puoi vantarti delle tue forze, tu puoi vantarti soltanto della speranza. Tu non puoi vantarti neanche della tua certezza, perché quando la tua certezza viene meno, la speranza continua a lavorare per te. Lui non è l'Iddio che rimane là e dice vediamo se m'acchiappi. Non è l'Iddio che si fa inseguire. No, lui è l'Iddio che se tu cadi, lui ti viene incontro e ti rialza.
Amen.
Anche se la nostra certezza viene meno, la sua speranza è stabile e noi possiamo vantarci in questa speranza. Tu non puoi vantarti di quanto tu sei fedele. Tu puoi vantarti di quanto lui è fedele verso di te. Amen. Non possiamo vantarci di quanto noi lo amiamo, noi possiamo vantarci del fatto che lui ci ha amato per primo. Noi lo amiamo perché? Perché egli ci ha amato per primo. Guardate qui al versetto 3. E non soltanto questo, ma ci vantiamo anche nelle afflizioni, sapendo che l'afflizione produce perseveranza, la perseveranza esperienza e l'esperienza produce speranza. Ora, versetto 5. La speranza non confonde. Dillo alla persona accanto a te, la speranza non confonde. Quante volte invece abbiamo utilizzato questa frase esattamente al contrario? Speriamo, cara. Però sai che ti devo dire, sono confuso. Noi associamo la parola speranza al contrario, alla nostra confusione. Mentre la Bibbia dice, proprio perché hai la speranza non confonde. Quando noi interpretiamo il concetto della speranza con la nostra cultura, che è una cultura greca, una cultura improntata sui meriti, speriamo che succeda, ma non lo so, sai, mi sento un po' confuso. No, la Bibbia dice esattamente il contrario, ecco perché abbiamo bisogno del rinnovamento della mente, abbiamo bisogno di un lavaggio del cervello dallo Spirito Santo. Dice la Bibbia, dobbiamo essere trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. Dice qua al versetto 5, la speranza non confonde. Perché? Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Cioè l'amore di Dio che è stato sparso nel tuo cuore è l'espressione massima della speranza di Dio nella tua vita. Questo amore che Dio ha messo dentro di te crea questa solidità, questa speranza. Giovanni dirà un giorno, Io ti amo perché tu mi hai amato per primo. Il fatto di sapere che tu mi hai amato per primo è l'unica certezza che io ho. Io non sono neanche certo delle mie certezze, ma posso essere certo del tuo amore verso di me. La speranza non confonde. Perché? Perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. Alleluia. Non puoi essere confuso se abbiamo un Padre meraviglioso che è l'Iddio creatore del cielo e della terra, che dice, guardandoti negli occhi, dice: io giuro per me stesso, figlio mio, che ti benedirò grandemente.
Amen.
Alleluia. Vi ricordate quando è successo questo episodio? Quando Dio giurò per se stesso, ve lo ricordate quando è successo? In Genesi 14 è scritto che Abramo vinse i vari re che avevano rapito Lot e i beni, e dice che prima di incontrare il re di Sodoma, un certo Melchisedec andò verso Abramo portando pane e vino, e dice la Bibbia che Melchisedec benedì Abramo e Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Abramo non diede la decima per essere benedetto. Melchisedec arrivò con pane e vino e benedisse Abramo, e Abramo diede la decima di ogni cosa. In Genesi 22 è scritto che un giorno Dio chiese ad Abramo Isacco. Vi ricordate? E arrivati sul monte, prima che Abramo affondasse il coltello nel corpo di suo figlio, disse: ora io so che tu mi ami. E disse: non c'è bisogno che tu mi dai tuo figlio. Io giuro per me stesso che da oggi in poi ti benedirò. Dio non ha benedetto Abramo quando gli ha dato la decima. Dio ha benedetto Abramo quando gli diede suo figlio. C'è qualcosa di molto più importante dei soldi davanti a Dio. Amen? Con Dio non fai contratti. Dio non è un ragioniere. Dio non ti dà in base a quanto dai. Lui non è un ragioniere, non puoi tenere la calcolatrice con Dio. Ed è importante che noi comprendiamo questo. Quando Abramo diede ogni cosa, la parte più importante di sé. E lui disse: siccome io ho visto che tu non mi hai rifiutato l'unico tuo figlio, io giuro per me stesso che ti benedirò. Cosa possiamo dargli per essere benedetti? Possiamo fare dei patti con lui, possiamo fare dei contratti, possiamo stilare degli accordi scritti con lui. Chi potrebbe mai sostenere qualcosa del genere con Dio? Ma perché Gesù ha dato se stesso per noi, lui ci ha benedetto in maniera definitiva. Ringraziato sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetti con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo Gesù.
Amen.
Io giuro per me stesso che ti benedirò. Lui vuole che questa sera tu sia certo e certa che nessuno mai ti separerà dal suo grande amore.
Amen.
Perché il suo amore è stato versato nel tuo cuore, e questo ti dà la garanzia della speranza, che se anche non vedi è messa dietro il velo, ma c'è sta corda con la quale dice: chi la lascia andare più? Amen. Alleluia. Quindi se qualcuno vorrà scoraggiarti, se qualcuno ti vorrà dire: ma forse vedo che c'è qualche maledizione che deve essere spezzata nella tua vita, c'è qualcosa di ereditario, c'è qualche cosa, fagli un bel sorriso, girati e vattene via nel nome di Gesù, e vivi e credi che niente più deve essere fatto per ricevere la benedizione. Amen. Non c'è niente che tu possa fare. Amen. Niente per ricevere la benedizione. Perché? Perché tutto è compiuto. Amen. Devi soltanto crederlo. Punto. E basta. È stato fatto una volta e per una volta e per
sempre
tutto è
compiuto.
Pensa un attimo, voglio incoraggiarti un attimo. Chiudi un attimo i tuoi occhi, chiudi un attimo i tuoi occhi e rifletti un attimo a queste parole. Dio desidera che io sia incoraggiato, incoraggiata, e lui giura per se stesso. Lui giura per se stesso. Lui giura per se stesso: io ti benedirò per sempre. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò mai. Lo puoi credere stasera? Che niente di quello che tu possa fare può impedire a Dio di continuare ad amarti. Perché il suo amore non dipende da te. La sua benedizione non dipende da te. La devi realizzare, devi credere in questa speranza meravigliosa. Lui ha promesso definitivamente, lui lo ha giurato e non mentirà. Perché Dio non è un uomo che possa mentire. Non è un figlio d'uomo perché possa pentirsi. Lui non revocherà la sua benedizione. Nessuno può maledire colui che è stato benedetto una volta e per sempre. Tu sei stato benedetta, benedetto una volta e per sempre. Non esiste maledizione che possa attaccare la tua vita. L'unica autorità che il nemico ha su di te è quella che tu gli concedi, se tu credi nelle sue bugie. Ma al di là di questo, lui non ha più autorità. Alleluia. Scritto nei Salmi che Dio ha distrutto i denti del tuo nemico. Ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di lui per mezzo della croce. Alleluia. Chi ti separerà? Chi ci separerà? Siamo figli di Dio, non siamo servi, non siamo schiavi, siamo figli di Dio, eredi di Dio, coeredi di Cristo, ambasciatori suoi, collaboratori suoi, destinati a regnare, condannati ad essere amati e benedetti per sempre. Alleluia. Noi ti ringraziamo, Padre, con tutto il cuore. Ti ringraziamo con tutto il cuore. Io voglio stasera che quello che sentivo nel mio cuore è che lo Spirito Santo deve ministrare speranza nel tuo cuore. Che lo Spirito Santo deve ministrare questa speranza. Che tu possa uscire da questo luogo stasera ruggendo come un leone. Avendo quella fiducia straordinaria dentro di te. Che tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. Che colui che ti ha promesso le cose le manterrà, perché lui è fedele e non importa quello che succederà, lui rimarrà stabile. La speranza è stabile, la speranza è ferma, la promessa è sicura, il suo amore è incrollabile, la sua grazia è inarrestabile nella tua vita. Niente può fermare la sua opera, niente. Tu vedrai le promesse di Dio adempiersi nella tua vita. La chiamata, il ministerio, i doni che Dio ti ha dato, li vedrai esprimersi, li vedrai fruttare in maniera meravigliosa. Credi in Dio per cose più grandi. Non accontentarti di quello che hai. Credi in Dio per cose grandi. Chiedi a Dio cose difficili. Si entusiasma insieme a te per vivere questa avventura meravigliosa, così come quando Pietro disse: Signore, se sei tu, comandami di venire sulle acque con te. da te Gesù lo guardò negli occhi e disse: dai, facciamo questa avventura insieme, vieni, esci dalla barca e cammina sulle acque. A Gesù piace quando trovo persone così. Alleluia. Alziamoci in piedi, alziamo le nostre mani verso il cielo, per favore. Alza le tue mani in alto. In segno di arresa, in segno di vittoria. Questa sera Lui vuole farti vincere. Questa sera Lui desidera che tu esca da questo luogo con un profondo senso di vittoria dentro di te. Io so che vedrò Dio all'opera nella mia vita. Io lo so che il Vangelo del Regno si farà spazio in questa nazione. Io so che l'Italia sta cambiando. Io so che gli italiani stanno cambiando. E io so che il messaggio del Vangelo del Regno andrà sempre più in profondità nel cuore e nella mente delle persone. Che si trovino dentro le comunità, che si trovino fuori dalle comunità, non ha importanza dove si trovino. L'importanza è che arrivi il messaggio ovunque e comunque. Alleluia. Persone che decidono di lasciare operare il Re. Persone che decidono di non vivere più in maniera religiosa, ma di vivere come dei figli di Re, come degli eredi di Cristo. Alleluia. Grazie con tutto il cuore, Padre, questa sera. Oh, voglio pregare, Padre, che ogni persona possa essere rassicurata e possa essere fortificata nella speranza che tu hai messo dentro il cuore di ognuno di loro. Da un livello diverso stasera. Spirito Santo vuole farti vedere le cose da una prospettiva diversa. Non perdere questo momento. Non perdere questo momento. Lo Spirito Santo vuole farti vedere le cose da una prospettiva totalmente diversa. La Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti con Lui. Ed è da quella prospettiva, da questa prospettiva, dalla quale Lui vuole farti vedere le cose. Gesù, noi ti innalziamo, proclamandoti Re. Proclamandoti Re. Tu sei qui. E tu sei qui. se stesso di benedirti. Lui ha giurato per se stesso di compiere la sua opera in te. Lui ha giurato per se stesso. Lui è l'inizio della tua fede ed è colui che perfeziona la tua fede. Questa sera tu, come me, come ognuno di noi, si scontra di fronte alla realtà della sua onnipotenza con la nostra debolezza. E tu insieme a me questa sera naturalmente potrai dire: come è possibile che succederà questo? Un po' come Maria quando l'angelo le apparve e disse: come può succedere questo? Io non conosco uomo. E l'angelo disse: lo Spirito Santo si poserà su di te e ciò che nascerà da te sarà grande. Alleluia. Non è né per forza né per potenza, ma per lo Spirito mio, dice l'Eterno degli eserciti. Non è per la tua bravura, non è per le tue qualità, non è per la tua santità, non è per la tua capacità di resistere, ma è perché io lavorerò dentro di te. Quindi rinuncia alla tua capacità di fare qualcosa, ma lascia che sia lo Spirito Santo a compiere ogni cosa in te. Amen. Grazie con tutto il cuore, Padre, per questa sera. La speranza è che il fuoco acceso in questo paese non si spegnerà mai. La speranza è che ciò che Dio ha iniziato in questo paese non finirà mai. La speranza è che tutto ciò che Dio ha dichiarato non lo dimenticherà mai e che nessuno potrà mai impedire la sua opera in questo paese, nella città di Napoli, nel nome di Gesù. Concludiamo.
Macinando, Signore, stai lavorando, Signore, per rimettere in moto, Signore, la nostra vita, Signore, e sono certo, Signore, per quanti hanno ascoltato e ascolteranno il messaggio di questa sera, Signore, succederà questo, Signore, lo Spirito Santo inizierà di nuovo a mettere in moto, alleluia, oh Signore, gloria al tuo nome, Signore, gloria a te, Gesù. Signore, c'è qualcosa di straordinario che tu stai facendo, Spirito Santo, alleluia. Oh Signore, alleluia. Qualcosa di nuovo, alleluia. Oh Signore, qualcosa che tu stai facendo, Signore, alleluia. Tu hai dato la tua parola attraverso il tuo servo, alleluia. È iniziato questo lavoro, Signore. Alleluia. Sì, Signore, perché abbiamo bisogno di questo, Signore, generi, Signore. Oh, Signore, grazie, Padre, nel nome di Gesù, Signore. Signore, continua, Signore, continua. Tu non hai bisogno di essere detto da noi di continuare, Signore. Noi sappiamo che stai facendo questo, Signore, nelle nostre vite, in qualche cuore particolare. Tu stai operando questo, Signore. E noi ti ringraziamo, Signore. Oh, Signore, alleluia, alleluia. Grazie, Padre. Signore, vogliamo ringraziarti, Signore. È poco. Dire semplicemente grazie è poco, Signore. Questo bene, Signore, questo amore, Signore, ci spinge solo ad una cosa, Signore, quello di amarti, Signore. Quello semplicemente di amarti, Signore, e di dirti, Signore, eccomi, Signore, sono qui, fai di me ciò che vuoi, Signore. Signore, queste cose ci disarmano, Signore, ci mettono a nudo, Signore. Ci mettono così per dirti, Signore, noi t'amiamo, Signore. Serviti di noi, eccoci, Signore. Questo è il tuo amore, Signore. Questa è la tua grazia, Padre. Grazie, Signore. Nel nome potente di Gesù, Signore. Grazie, Padre. Amen.
Signore, mi faceva vedere mentre stavamo pregando proprio una scena molto bella. Giuseppe, il Signore mi faceva vedere proprio le sue mani che proteggevano questo piccolo fuoco su Bosco Reale. Vedevo proprio le mani di Dio che proteggevano dal vento, che hanno protetto per tutti questi anni questo piccolo fuoco. Arrivi un pochettino, madre mia, alleluia. E vedevo proprio queste mani gloriose, possenti, che qualunque cosa cercava di far spegnere questo fuoco, non ci riusciva. E so che c'è qualcosa di meraviglioso che Dio ha preparato per Bosco Reale, per Napoli. Chi ha saggezza guarda a Napoli, questa è la parola che Dio ci diede nel 2011, questo è il motivo per il quale siamo qua, con tutto il cuore. Alleluia.